programma di trascrizione delle registrazioni dell'archivio di Gianni Novelli. Inizia la trascrizione delle conferenze tenute nel corso tra il 15, quelle su Tolstoi, quindi non è stato il primo, questo è stato anzi il secondo. Comunque, corso del 15 dicembre del 2010, conferenza di Tolstoi su Tolstoi tenuta da Pier Cesare Borri, costituita da due cassette e numero quindi 193. A Roma, la sera del mercoledì 15 dicembre del 2010, presso la sede del CIPAX, si tiene un affollato incontro sul tema Leone Tolstoi, profeta di non violenza. Ne parlano Pier Cesare Borri, Fabrizio Truini. L'incontro è la seconda tappa di quel cantiere di pace 2010-2011 intitolato La pace in cammino, attualità di maestri, esperienze e metodi, ed è promosso dal CIPAX in collaborazione con Adista, Archivio Disarmo, Comunità di Base di San Paolo, Confronti, la Lega dei Diritti dei Popoli, Ore 11, Pax Christi Roma, Progetto Continenti, Religions for Peace Italia, SAE Gruppo Romano, Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche. Questo incontro viene dopo il primo, tenuto la sera del mercoledì 10 novembre 2010, su Raymond Pannikar, maestro di dialogo e pace, con Don Achille Rossi, Shahrzad Usman, Luigi De Paoli. Vengono qui registrati in modo molto artigianale gli interventi del relatore, del coordinatore, del pubblico, insieme alle risposte dei relatori. La trascrizione o la versione video di questa serata può essere richiesta al CIPAX via Ostiense 152B 00154 Roma.
Allora, buonasera e benvenuti a tutti e a tutti. L'introduzione, sapete, serve anche per attendere, diciamo così, qualche ritardatario, insomma. Io intanto mi presento, se c'è qualcuno che non mi conosce, sono Fabrizio Truini, responsabile del punto pace Pax Christi di Roma e poi socio fondatore del CIPAS, che insieme alle altre associazioni ha preparato questo corso annuale La pace in cammino, attualità di maestri, esperienze e metodi che noi seguiamo. Devo subito dirvi che io questa sera sono veramente felice, contento, per due ordini di ragioni. La prima è che noi questa sera la dedichiamo a Leone Tolstoi, questo grande romanziere noto in tutto il mondo, e ne vedremo soprattutto l'aspetto, due aspetti, l'aspetto religioso e l'aspetto, diciamo, pacifista. Noi l'abbiamo evocato dal titolo, appunto, profeta di non violenza, profeta ricordando gli antichi profeti, insomma. Se voi ricordate, avete visto una delle ultime fotografie di Tolstoi con la sua barba, eccetera, ci dà questa immagine, no? Tradizionale del grande profeta. In tutto il mondo è noto come grande romanziere, è stato detto, credo giustamente, che Tolstoi sta alla narrativa come Dante sta alla poesia, come Shakespeare sta alla tragedia e alla commedia. Penso che, come tutti voi, io ho letto grandi romanzi, io fin dal liceo ero stato innamorato della prosa di Tolstoi, Guerra e Pace, Anna Karenina, Resurrezione, La morte di Ivan Illich, La sonata a Kreutzer, tanti racconti, uno più bello dell'altro. E tuttavia io non conoscevo l'altra dimensione di Tolstoi, mi sfuggiva. Non solo, ma quando apparve la biografia di bellissima peraltro di Piero Citati su Tolstoi nell'83, fui rafforzato in questa, diciamo così, ignoranza mia. Perché, sentite a pagina 269 cosa dice Piero Citati, ripeto, in questa bellissima biografia, lui è innamorato di Tolstoi letterato. Tra l'altro c'è un'espressione che mi è sempre rimasta in mente di Citati, dicendo aveva una grande potenza di scrittura Tolstoi, una potenza sciamanica, lui dice, perché sapeva identificarsi, immedesimarsi nei personaggi. Guerra e Pace c'ha 570 personaggi, vero, dicono gli scrittori, ma anche negli animali, nelle cose, nel cavallo appunto su cui andava spesso a caccia, e il cane da caccia, e la lepre, e le piante, i fiori, questa potenza sciamanica la chiama. E però poi, quasi alla fine del libro, quando parla dell'altro Tolstoi, dice che in fondo è un mediocre ragionatore, un noioso sofista e polemista, un cattivo autore di parole d'ordine per le folle, è un geniale ma dilettante di filosofia, eccetera, eccetera. Cioè, e allora questa idea praticamente di un altro Tolstoi per me era, non l'avevo lasciata perdere. Poi arrivò un libro che invece mi fece rizzare un po' le orecchie, perché c'era il rapporto fra Gandhi e Tolstoi. E allora stavo attento finché nell'88, parlo della mia storia, del mio rapporto con, non so se anche voi lo ritrovate, nell'88 apparvero due libri, uno degli Oscar Mondadori, Lev Tolstoi, intitolato Perché la gente si droga, e altri saggi su società, politica e religione, e appunto ho conosciuto appunto l'altra dimensione di Tolstoi, e soprattutto poi la ristampa del Regno di Dio è in voi, grazie proprio all'Associazione degli Amici di Tolstoi, che fece questa opera meritoria, poi continuata anche con altre edizioni. E quindi c'è questa faccia nuova di Tolstoi, e io rimasi veramente ammirato, perché veramente non lo conoscevo. Per illuminare, per illustrare questi due aspetti, diciamo, soprattutto che a noi interessano, l'aspetto pacifista e l'aspetto religioso, e questa è la seconda ragione della mia gioia questa sera, che abbiamo con noi, come guida e come aiuto, il professor Cesare Bori. Professor Cesare Bori, sposato, con tre figli, ha insegnato all'università fino ad ora, si può dire, all'Università di Bologna, filosofia morale, nella facoltà di scienze politiche, ha fatto corsi sui diritti umani della globalizzazione, sull'etica tra le culture, una raccolta di saggi molto importanti su questo tema, universalismo come pluralità delle vie. Ma siccome è anche laureato non solo in giurisprudenza, ma in teologia e scienze bibliche, è stato tra l'altro ricercatore appunto nell'Istituto di Scienze Religiose di Bologna, vero, di Alberigo, ha scritto anche in materia di storia dell'interpretazione biblica, ha scritto Koinonia, Chiesa Primitiva, Il Vitello d'Oro, L'Interpretazione Infinita, e tanti corsi ha fatto negli Stati Uniti, in Tunisia, in Giappone, e quest'anno anche in Cina, presentando Pico della Mirandola, mi diceva, e quindi l'umanesimo Rinascimento, a cui i cinesi, insomma, sono molto attenti, vero? Ma soprattutto a noi interessa quello che per Cesare Bori ha scritto su Leone Tolstoi, grazie a delle ricerche approfondite compiute da lui in Russia, ha avuto, credo, il grande privilegio di entrare nella casa della tenuta, vero, di Tolstoi, di stare nella sua biblioteca, di leggere i manoscritti proprio di Leone Tolstoi, e ha curato e ha pubblicato diverse cose, per esempio ha introdotto anche La mia fede per i Mondadori nell'88, Pensieri per ogni giorno nella Cultura della Pace nel 95, Le Confessioni di Tolstoi nel 96, e poi due libri secondo me fondamentali. Io ne ho portato uno qui, che è il primo, Pier Cesare Bori, Tolstoi oltre la letteratura, con le edizioni appunto Cultura della Pace di Fiesole di padre Balducci, e poi, io ce l'ho solamente in fotocopie, L'altro Tolstoi. Sono due libri veramente fondamentali. Oltre al fatto che appunto, come avevo accennato, c'è stato quel primo libro su Gandhi e Tolstoi, Un carteggio e dintorni, del 1985, che mi aveva risvegliato appunto, in cui appunto appresi che Tolstoi considerava Tolstoi un po' un suo maestro, colui che veramente l'aveva portato a persuadersi sulla bontà della linea della non violenza. Tra l'altro, ecco, pochi sanno che, faccio una parentesi, ma che poi ci conduce un po' a quello che volevo dire a proposito di alcune frasi di Tolstoi, di Guerra e Pace. Pochi sanno che in un'intervista, quando gli domandarono a Gandhi chi era stato il suo maestro, lui a bruciapelo rispose: è stata mia moglie. Perché mentre io tante volte la assalivo psicologicamente, la condizionavo, eccetera, lei mi rispondeva sempre con pazienza e con la pratica quotidiana della non violenza. Ecco, dico questo perché c'è un aspetto anche, secondo me, che io e forse anche voi avete rintracciato fin dall'inizio in Tolstoi, non giovanissimo, sapete che era stato tenente, vero, d'artiglieria, che aveva sfidato la morte, aveva giocato anche, quindi disperdendo un po' di sue fortune, vero, col gioco e con le donne. Ma poi però si era sposato e appunto nell'epoca più felice della sua vita, negli anni 60, 1863 mi pare, fino al 67, 69 eccetera, aveva composto Guerra e Pace nel momento più felice. E in Guerra e Pace si rintracciano, sapete, l'epopea appunto del popolo russo che si contrappone, che blocca praticamente, vero, l'invasione napoleonica. Ma Guerra e Pace comincia nel 1805, subito dopo la campagna d'Italia di Napoleone, e comincia in un salotto, nei salotti meglio, di una amica della famiglia dello zar, che introduce il discorso proprio con un riferimento all'Italia. La prima parola del Guerra e Pace è proprio, dice, accogliendo gli ospiti, introducendo così la conversazione, dice la principessa, questa principessa, Genova e Lucca ormai sono appannaggio di Napoleone, e anzi Tolstoi usa una parola in italiano, dice proprietà, che è una parola molto importante poi per l'aspetto della filosofia sociale, che stasera penso non tratteremo, ma è molto importante. E in questi salotti ovviamente il tema è la guerra, è la paura appunto di Napoleone, l'anticristo, e questo già disegna tutto. E allora si può capire così, proprio all'inizio, un dialogo fra Pierre e Andrei, il conte Pierre e il principe Andrei, che sono i due personaggi fondamentali del libro, in cui praticamente si sdoppia la personalità di Tolstoi, e dice, solo due frasi, se tutti si battessero per convinzione non ci sarebbero guerre, disse il principe Andrei. E sarebbe molto meglio, osservò Pierre. Senza dubbio, riprese il principe sorridendo, ma questo non succederà mai. E perché dunque andate in guerra? Perché? Non lo so. Perché vi occorre? Inoltre, perché la vita che conduco qui non mi piace, dice il principe Andrei. E subito dopo passa una giovane principessa che dice, è proprio quello che dico io, non capisco perché gli uomini non possono fare a meno della guerra. Com'è che noi donne non ne abbiamo bisogno, non ne proviamo alcun desiderio? Ecco, questo credo importante. Poi più avanti il padre del principe Andrei si ritrova di nuovo col figlio e con Pierre, e di fronte alle perplessità, alle aspirazioni di pace di Pierre, che appunto aspira alla pace, eccetera, dice, ma queste sono chiacchiere da femminucce. Un'altra traduzione italiana dice fanfaluche da femminucce. Ecco, questo tanto per dirvi. L'aspetto poi religioso, diciamo così, è anche rintracciabile, penso, sempre in Guerra e Pace, se noi, io me lo sono andato appunto a rileggere, no? adesso, e appunto ho voluto sottolineare, per esempio in una lettera che Maria, la sorella del principe Andrei, scrive a una sua vicenda, dicendo, appunto indicando, ma perché succede questo, perché c'è la guerra, queste distruzioni, perché gli uomini hanno dimenticato la legge di Dio, l'amore per i nemici, e quindi ecco qui, e poi si richiama appunto a questa semplicità del Vangelo e del cristianesimo. Credo che sia una costante, insomma, di poi, che poi verrà ampliata, insomma, approfondita da Tolstoi. E poi c'è, quando è alle porte Napoleone e viene, tutte le chiese suonano le campane per chiamare tutti a una preghiera, no, corale, e naturalmente la buona Natascia, no, la fidanzata di Andrei, poi Andrei muore nelle sue braccia, vero, che va, alla va in chiesa come tutta ogni buona cristiana, soprattutto della nobiltà, e prega con fervore, però incomincia ad avere delle perplessità quando deve pregare per lo zar. E poi proprio non può pregare, non può dire quelle parole che seguono quando si dice, quando si vuole la protezione di Dio assolutamente, per schiacciare il capo ai nemici. Ecco, questo Natascia non lo può sopportare. Ecco, io credo che in queste poche frasi che ho ricordato di Guerra e Pace ci sia la prima ispirazione di Tolstoi, che poi appunto invece prenderà forma più ampia, forma articolata, e che addirittura si esprimerà in quella che è stata definita la dottrina della non resistenza al male con la violenza. Ma di tutto questo ci parlerà adesso il professor Bori, il quale, professor Bori, ci ha preparato una bellissima lettera a Lev Nikolajevich Tolstoi. E allora, ecco, adesso la distribuisce Giorgio, la distribuisco anch'io, e la leggeremo insieme in parte, e la commenterà man mano il professor Bori. Ancora grazie infinite al professor Bori per la sua presenza e per l'aiuto che ci darà.
Buonasera e grazie per l'invito. Mi è stato chiesto di scrivere anch'io, anche noi, una lettera a Tolstoi, come è stato fatto per Panikkar. Mi è sembrata una cosa un po' strana, ma poi l'ho fatto. Vediamo se poi è così strano. La leggo e pensavo di commentarla, così vi rimane, e magari migliorarla con voi se mi fate qualche osservazione, non allungarla, ma migliorarla, questo sì. Caro Lev Nikolajevich, gli amici, nel titolo dell'incontro che abbiamo fatto per ricordarti, hanno voluto chiamarti profeta, profeta di non violenza. Non credo che ti piaccia essere chiamato profeta, ma un poco lo sei stato. Hai visto molte cose. Quando fu ucciso Alessandro II nell'81, hai implorato il figlio di concedere la grazia ai terroristi attentatori. Le tue parole ancora commuovono chi ha cuore. Maestà, imperatori, io che sono una nullità, uomo per nulla degno, fragile, malvagio. E poi finiva: una parola solamente di perdono, di carità cristiana, può sopprimere quel male che consuma la Russia. La lettera forse non fu nemmeno aperta. La sequenza di attentati e di condanne continuò. Nell'87 anche il fratello di Vladimir Ilyich Ulyanov fu impiccato per un attentato a Alessandro III, e questo fatto segnò per sempre Lenin, era suo fratello. Hai visto con spavento il montare degli imperialismi e dei nazionalismi. Hai visto la fame e l'ignoranza delle moltitudini. Gridasti inascoltato alla vigilia di quella guerra che si può dire durò fino al 45, che il carro delle nazioni europee stava per ribaltare. Hai visto l'ossificazione, la corruzione, l'asservimento delle religioni, perfino del buddismo, e la denunciasti. Hai visto la miseria della droga, della lotta fra i sessi e fra generazioni. Hai visto, hai parlato con forza. Non avresti il premio Nobel e la tua chiesa ti escluse. Siccome la forza anche profetica è pur sempre forza, molti oggi trovano più vicine, persuasive e gentili le tue parole come scrittore dei grandi romanzi e racconti. Sono belli, ma dimentichino che hai dedicato molti libri a riflettere direttamente sul mondo, su Dio, sulla morte, sulla vita e sulla morte, e non sanno che questi libri sono indispensabili per capirti anche come scrittore, per capire perché hai messo una certa scritta biblica all'inizio di Anna Karenina, o perché dice che Ivan Illich vede alla fine una certa luce, o perché la violenza sia per te il contrario del regno di Dio. Alcuni pensano che la non violenza sia una tecnica per risolvere i conflitti senza armi, ma per te era una scelta metafisica, era niente meno che il passaggio dalla menzogna alla verità, dalla morte alla vita e quindi anche dalla guerra alla pace. Tu hai detto è possibile arrivare già ora a un'esistenza vera e piena e totale e senza fine, e si risvegli in noi la consapevolezza che la vita si manifesta sì nel tempo e nello spazio, ma questo è soltanto il suo manifestarsi. È uno scritto della vita dell'86. Hai spiegato che a questa consapevolezza si giunge non con le parole ma attraverso una porta stretta, un atto di sottomissione al principio che la vita si trova solo perdendola. Il non rispondere all'offesa era per te il principale di questi gesti, cui si accompagnano tanti altri, cui le grandi tradizioni spirituali ci invitano, insieme con la promessa di quella vera felicità che Gesù di Nazareth chiamava beatitudine. In questo senso sei stato, piuttosto che un profeta, un maestro che tramanda, non fabbrica, Confucio che tu amavi. Volevi trasmettere il nucleo delle diverse esperienze spirituali dell'umanità, volevi invitare ciascuno a riconoscere questo nucleo nella propria tradizione, come hai fatto con Gandhi. In mille modi diversi questo nucleo può essere formulato. A te piaceva quello, cioè il modo, della lettera di Giovanni. Come si fa a dire di amare Dio che non si vede, se non siamo il fratello che si vede? Negli ultimi 10 anni ti dedicasti a preparare libri di lettura che raccoglievano la tradizione sapienziale dei popoli. Tu stessi usavi il tuo ciclo di lettura e te lo facevi leggere da tua figlia negli ultimi giorni di malattia nella stazione di Astapova. Leggeste il 5, forse il 6, il 7 novembre. Leggeste il 5, forse il 6, il 7 novembre il tuo corpo morì. La pagina del 7 novembre finiva e finisce così. Noi poniamo inutilmente la domanda: che cosa avviene dopo la morte? Perché parlando del futuro parliamo del tempo, ma morendo usciamo dal tempo. Ed è questa la ragione per cui sappiamo, Lev Nikolaevich, che tu riceverai questa lettera che ti abbiamo scritto con tanto affetto. Ecco, questo. Adesso vi spiego un po' questa lettera. Dunque, forse le date le sapete, 1828-1910, Tolstoj muore il 7 novembre 1910, 20 novembre nel calendario europeo. A quel tempo la Russia aveva ancora il vecchio calendario giuliano, non aggiornato di 15 giorni, ciò che l'Europa aveva fatto poi già nel 500. Abbiamo concordato questo profeta di non violenza. Ecco, Tolstoj non avrebbe amato chiamarsi profeta, aveva una grande barba, ma era la barba di chi non ce la faceva, cioè dei contadini, dei vecchi del villaggio vicino alla sua casa di Jasna Paliana. Lui ha sempre vissuto in campagna, sta in un periodo in cui con la famiglia, avendo i figli da portare a scuola, stette ora a Mosca, ma altrimenti era un signore di campagna, una casa modesta fra l'altro, niente di particolare, però una grande tenuta. Profeta sicuramente per lui era troppo, perché nella sua visione religiosa al centro c'era l'idea piuttosto di sapienza, cioè di quel sapere religioso a cui l'esperienza e anche l'esperienza accumulata attraverso la tradizione giunge, piuttosto che l'irruzione di una rivelazione, la dimensione appunto rivelata, forte, gli era alquanto estranea. Fu affascinato quando, nella crisi religiosa degli anni 70, intorno al 75, lesse i libri sapienziali, trovò questa nozione di sapienza, o meglio rasumienie, la trovò nel libro nell'Ecclesiaste, la trovò nei libri sapienziali, ne scriveva agli amici, ho trovato questa idea di rasum, rasumieni, gli piacque molto. E nella sua riscrittura del Nuovo Testamento, dei Vangeli, del prologo di Giovanni, addirittura disse in principio, era, tradusse così, in principio c'era la rasumieni, cioè l'intendimento, la sapienza. Il termine russo rasum o rasumieni non è raison, non è razionalismo, è un termine biblico, io l'ho trovato nella sua Bibbia segnato, è un termine biblico, un termine che designa la sapienza biblica, quindi piuttosto un discorso sapienziale che profetico. Però ecco, ha visto molte cose. Porto l'esempio, mi è sempre impressionato questo fatto che fra gli attentatori che furono impiccati nell'87 c'era anche il fratello di Lenin, una cosa che sconvolse la famiglia, che segnò la vita poi di questo rivoluzionario e gli diede quella particolare impronta di risentimento e possiamo pur dire di odio che marcò e corruppe, io penso, l'intento rivoluzionario, e lo segnò di una carica di, appunto, di odio che produsse proprio anch'esso altro odio e altra violenza. Ma all'inizio ebbe un ruolo molto importante questo fatto. Non saprei dimostrarlo, ma sento che fu molto importante. C'è questa lettera bellissima che Antonella Cavazza ha scritto, ha tradusse nel libro lì, posto della letteratura. Hai visto con spavento il montare dell'imperialismo e dei nazionalismi, la sua lettura del Nuovo Testamento imperniata attorno al discorso della montagna, e quello che chiama la legge di Dio, insomma, sono per lui cinque fondamentali imperativi, che sono non offendere, non desiderare la donna d'altri, non compiere atti di disordine sessuale, non giurare, non resistere al male col male, e poi il rifiuto del nazionalismo. Ecco, lui è fondamentale, amare i vostri nemici, quindi rifiuto. E già appunto in Guerra e Pace si coglie questo, quando Natasha prega, Natasha sente dire Mir Siem, la pace sia con tutti. Ecco, quindi, e Mir in russo vuol dire anche mondo. E qualche volta lui scrive Mir, si scriveva in maniera diversa con l'antica ortografia, al modo di mondo. Quindi c'è Natasha, siamo prima ancora della cosiddetta conversione che avvenne ai fini anni Ottanta, Natasha già sente l'assurdità di questo pregare per i nemici. Notare che lui era un soldato, lui era un ufficiale di artiglieria, aveva fatto valorosamente la guerra a Sebastopoli, gli piaceva anche sentire fischiare le pallottole, lo scrive ancora negli anni, nel primo Novecento, allegramente diceva, però detestava la guerra come carneficina, come insomma, è all'inizio poi dell'obiezione di coscienza in Europa, questo libro appunto è fondamentale per questo tema della guerra. Imperialismi, no? Questo è il termine poi di Lenin, ma lui scrive una lettera a un indù, scrive una lettera a un cinese, invitando alla riscossa, invitando a liberarsi dal giogo imposto da minoranze europee inconsistenti e deboli. Da qui nasce la lettera a Gandhi, cioè non scrive direttamente a Gandhi, scrive a un indù rivoluzionario e allora Gandhi chiede di poter pubblicare questa lettera su Indian Opinion e allora nasce questa corrispondenza fra i due. Hai visto la fame e l'ignoranza delle moltitudini, lui ebbe una forte vocazione anche pedagogica, fin negli anni, primi anni 60, Jasna Paliana, poi riprende negli anni, primi anni 70, con la scuola di Asia Napoliana, la scuola per contadini, scrivi 4 libri di lettura, ho fatto anche la prefazione all'edizione in audio dei libri di lettura, scrive e poi più tardi, verso la fine della vita, queste compilazioni sapienziali. Il carro delle nazioni europee stava per ribaltare, un'espressione che c'è qui, adesso non ricordo più, ma in uno dei saggi qui, molto bello il saggio sulla guerra russo-giapponese, che si chiama Ricredetevi. Hai visto l'ossificazione, non mi piace questa cosa, la corruzione e l'asservimento delle religioni, per fine del buddismo denunciato. Cioè, Tolstoj si fa spesso l'accostamento con Dostoevsky, sono molto diversi, Tolstoj fra l'altro è più grande, vive di più a lungo, non amava Dostoevsky, soprattutto perché la visione dostoevskiana è una visione molto negativa dell'umanità e rinvia poi alla grande istituzione di salvezza che è la Chiesa Ortodossa. E invece fratello Karamazov è scritto di concerto con il procuratore del Sinodo, cioè con il magistrato laico che presiedeva la Chiesa russa in assenza del patriarca. Tolstoj invece è molto critico verso la Chiesa russa, soprattutto per il suo asservimento, per il fatto che asseconda la guerra russo-turca veniva esaltata nei suoi taccuini da Dostoevskij perché avrebbe portato alla riconquista di Costantinopoli. Invece Tolstoj detestava questa guerra ed è proprio il momento di crisi più profonda, il 78, in cui lui si accosta per l'ultima volta alla comunione, però non dei Vangeli, scrive in che consiste la mia fede, scrive i regni di dentro di voi, scrive che cosa bisogna fare, una serie di testi, e riscrive, traduce, una cosa molto seria con il greco, con il testo biblico sinodale e poi la sua versione, i 4 Vangeli, si fa una versione concordata, un po' semplice, ma insomma al centro però c'è una nozione di sapienza che l'esegesi attuale rivaluta Gesù come predicatore di sapienza. La terza ricerca su Gesù insiste molto su questa dimensione di Gesù. Critica fortemente le religioni, accanto a questo scrive una critica della teologia dogmatica dell'arcivescovo Makarii, parlo del buddismo perché è interessante, quando scrive Ricredetevi nel 1905 rimane scandalizzato al vedere che i buddisti giapponesi fanno la stessa cosa, cioè esaltano la guerra e dicono più o meno le stesse cose che dicono le chiese in Europa. Hai visto la miseria della droga, no, questo perché la gente si droga, la lotta fra i sessi, ricordate la sonata Kreutzer, lotta fra generazioni. Hai visto, hai parlato con forza, non avresti il premio Nobel, l'ho detto, era un italiano, non mi ricordo come si chiama, che poi fu interventista in realtà, è un milanese fondatore della società umanitaria, ma insomma tutt'altro livello. Ecco. E nel 1901 fu escluso dalla Chiesa, fu una specie di scomunica, per cui Tolstoj non è un autore ortodosso, anche se devo dire che adesso tornano a occuparsene. L'anno scorso c'è stato un convegno qui all'Orientale a Bologna in cui era presente anche un importante prelato che studia Tolstoj, almeno dal punto di vista come testimone della crisi della religiosa, insomma, quindi nonostante la condanna. Siccome la forza anche profetica è pur sempre forza, cioè c'è un che di Effettivamente in questi scritti citati è molto brutta quella cosa che dice, perché però effettivamente questi testi sono, non so, sono grevi, sono pesanti, c'è una dimensione un po' aggressiva, ecco. Molti oggi trovano più vicine, persuasivi e gentili le tue parole come scrittore dei grandi romanzi e racconti. Sono belli, ma queste persone dimenticano, per esempio citati, che hai dedicato molti libri a riflettere direttamente, esplicitamente sul mondo, su Dio, sulla vita e sulla morte. Per esempio quello che cito dopo, il O Gisni, cioè sulla vita, è un testo molto interessante, scrive nell'86, scrive questo testo su invito a partire da una conferenza alla Società Psicologica di Mosca, fa questa conferenza, poi ci lavora su, è quasi contestuale alla morte di Ivan Illich. Allora, non leggere della vita per capire Ivan Illich è sbagliato anche metodicamente dal punto di vista critico. Io l'ho detto a uno studioso italiano e lui mi ha detto: hai ragione, però è più bello così, cioè è più bello pensare che Ivan Illich muore senza speranza, ma invece Ivan Illich vede una luce, e vede una luce perché fa qualche cosa, perché sentendo accanto a lui la mano del figlio, sentendo, vedendo umida di lacrime, vedendo dice: si può, la mia vita è stata falsa, non è stata così, non è stata nieto, dice, non è stata come doveva essere, ma è possibile fare ancora qualcosa, cioè è possibile, e qualche cosa si può fare, si può liberarli, si può cessare di tormentarli, ecco, posso ancora fare una cosa. Quando capisce questo, cessa di urlare, avevo urlato per 3 giorni, si calma e muore, ma vede una luce. Ecco. La luce è legata proprio al fatto di avere alla fine della sua vita capito che bisogna fare qualcosa di buono, che quello in questo caso è quello di cessare di tormentare la sua famiglia con la sua lotta contro la morte. Questo è il senso, sono sicurissimo, ecco, e questo studio dice: sì, hai ragione, però è più bello invece una finale nichilistica, come lui preferiva. Per capire come hai messo una certa scritta biblica all'inizio di Anna Karenina, c'è un'epigrafe importantissima: mia la vendetta, io retribuirò, mi vendicta ego retribuam, nella Vulgata, però non è nella Vulgata, è nel testo antico slavo. È fondamentale perché è lo scrittore che si pone di fronte alla vicenda di Anna Karenina, del suicidio di Anna Karenina, dicendo: non giudicare, è Dio che rivendica sé il giudizio. Gli uomini non possono giudicare, e Tolstoj spinse questa posizione all'estremo, cioè no ai tribunali, no ai giudici, no al carcere, quindi resurrezione, tutto sulla questione penale, tutto sulla linea di no alla guerra, eccetera. Tolstoj in realtà afferma con estrema coerenza e potenza il principio della signoria di Dio. Il regno di Dio è la signoria di Dio, cioè è Dio solo che giudica ed eventualmente condanna, ecco. Però quasi ribaltando, cioè ma forse anche nella Bibbia è così, cioè l'unico forse si potrebbe dire l'unico signore in terra è l'uomo, perché l'uomo è immagine di Dio, ecco. Ma nessuno può giudicare, nessuno può condannare un uomo, o perché la violenza sia per te il contrario del regno di Dio. Mi veniva in mente che c'è una frase evangelica molto interessante che dice invece: il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Potremmo provare a riflettere su questo. Alcuni pensano che la non violenza sia una tecnica per risolvere i conflitti senza armi. Questa è una cosa importante, non si vuole svalutare, perché è un modo per renderla, come dire, per diffonderla, per radicarla. Però ecco, per Tolstoj era una scelta metafisica. Questa in realtà è una citazione di Bobbio, però se scriviamo a Tolstoj, forse Tolstoj non sapeva chi era Bobbio, adesso magari lo sa, ma Bobbio dice così, nella fine dell'Elogio della mitezza dice questo, abbiamo fatto a Torino un ricordo di Bobbio e di quel suo testo che si chiama Elogio della mitezza. Era niente meno, cioè non una tecnica, ma era niente meno che il passaggio dalla menzogna alla verità, dalla morte alla vita e anche, quindi, come conseguenza, dalla guerra alla pace. Tu hai detto che è possibile arrivare sin d'ora a un'esistenza vera e piena e totale e senza fine, e si risvegli in noi la consapevolezza che la vita si manifesta sì nel tempo e nello spazio, ma questo è solo il suo manifestarsi. Qui è lungo commentare, hai spiegato che a questa consapevolezza si giunge non con le parole ma attraverso la porta stretta di una sottomissione al principio che la vita si trova solo perdendola. Penso che capite tutti, non c'è bisogno di commentare tanto, anche perché appunto sono cose che si capiscono facendole. Ma facendo non vuol dire fare dei piccoli gesti, vuol dire con tutto il proprio essere accettare queste cose. E di questo che la vita si trova solo perdendola, il non rispondere alla violenza con la violenza per lui aveva un significato decisivo. C'è un punto nei suoi scritti, credo che sia In che consiste la mia fede, in cui lo dice all'inizio, dice che lui leggeva e rileggeva il Vangelo e non capiva cosa volesse dire, il libro era davanti a me, al fine dopo numerose e vane ricerche e studi, dopo molti dubbi e sofferenze, rimasi di nuovo solo con il mio cuore e il libro misterioso davanti a me. Non riuscivo a dargli lo stesso senso che gli davano gli altri, non riuscivo a attribuirgli in uno diverso, non riuscivo a rinunciarvi. E soltanto dopo aver perso parimenti la fiducia sia nelle interpretazioni della critica dotta, sia in quella della teologia dotta, e averle accantonate tutte, secondo la parola di Cristo, se non mi accoglierete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, improvvisamente capì quello che non avevo capito prima. Il passo che risultò per me la chiave di tutto fu quello del quinto capitolo di Matteo, versetto 39, vi hanno detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico non opponete resistenza al male. Quindi per lui l'assunzione della condizione infantile e l'assunzione di questo passo alla lettera dice proprio quello che dice, non rendete male con male, per lui la chiave ermeneutica del Nuovo Testamento, è il luogo centrale del Nuovo Testamento, perché è per lui, forse perché lui pensa e riflette di fronte alla guerra russo-turca, perché per lui trovare la vita, perché stava impiccandosi, cioè stava in condizioni estreme, no? Cioè, per lui il senso della vita si ritrova solo attraverso un gesto di abbandonare le difese, abbandonare l'attaccamento all'io. Ecco, sono cose difficili che non so neanche dire bene io, no? Cioè non sono cose che si devono capire e si capiscono, come dice appunto lui, facendo. La cosa interessante è che, avendo trovato questa chiave di lettura, che per me è profondamente cristiana e cristologica, tuttavia egli trova anche corrispondenze in tante altre tradizioni, in altri testi, e quindi comincia a leggere, quindi abbiamo il documento, io questa l'ho studiata, la documentazione, ho visto la sua biblioteca, è una paliana, ho aiutato a pubblicare anche il catalogo dei libri non russi, e quindi studia l'Islam, studia il buddismo, studia confucianesimo, taoismo, mi piace molto. Poi allora si cominciava a studiare seriamente queste cose, e anche in Russia si studiavano, perché la Russia era un impero aperto all'Asia e all'Oriente. Lui stesso aveva fatto qualche esame di università di studi orientali intorno al 48, insomma, non aveva finito gli studi universitari. Ecco, cui si accompagnano tante resiste, cui le grandi tradizioni spirituali ci invitano, insieme con una promessa di quella vera città che Gesù dice a Nazareth, che è una beatitudine. Cioè, di nuovo, lui comunque si rifà sempre al Nuovo Testamento, si rifà sempre, o meglio, al Vangelo, che per lui è l'espressione più alta e più chiara di questa idea che la vita si trova perdendola, della legge della vita, eccetera. Per inciso, fu accusato non solo nel testo della sinodale di condanna, ma anche da Salaviov, che scrisse un'orrenda leggenda dell'Anticristo, in cui un protagonista negativo è Tolstoj, è una specie di filantropo anticristo, insomma, una cosa orribile da parte di Salaviov, che ammirava Tolstoj, ma non essendone ricambiato, alla fine concepì una sorta di risentimento nei suoi confronti, forse. E una delle cose, appunto, di cui viene accusato è negare la risurrezione, mentre il tema della vita è proprio al centro di tutto il suo discorso. La vita vera, che cos'è la vita vera? La vita vera è quella che si acquista perdendola. L'anima, la vita, psiche, dice il Nuovo Testamento. Però non capiva effettivamente Paolo era troppo difficile per lui, e pensava come pensavano molti positivisti, Renan eccetera, che del resto lui non stimava. Pensava che Paolo avesse costruito la chiesa e avesse fatto delle cose, mentre invece un vero grande esegeta Schweitzer, invece, lui capì effettivamente il ruolo di Paolo, che appunto è una grande mistica della risurrezione. No, Schweitzer aveva altri strumenti del nostro tenente di artiglieria Tolstoj. In questo senso, allora, tu sei stato piuttosto che un profeta, un maestro che tramanda, non fabbrica, perché lui amava molto Confucio. Confucio è questo: Confucio nel V secolo, IV avanti Cristo, non scrive, ma ripubblica i testi della tradizione. E lui dice: io tramando, non fabbrico. Volevi trasmettere il nucleo delle diverse esperienze spirituali dell'umanità, volevi invitare ciascuno a riconoscere questo nucleo nella propria tradizione, come hai fatto con Gandhi. Cioè, lui insegnava qual è il nucleo profondo delle tradizioni religiose, anche se era convinto, anche se a lui piaceva la formulazione cristiana. Per esempio, un testo che lui ama moltissimo: come si fa a dire di amare Dio che non si vede se non si ama il fratello che si vede? Però questo fatto di insegnare a me piace molto. Io, come dice Tolstoj, dice nullità, uomo per nulla degno, fragile e malvagio, io, per Cesare Bori, insegno in carcere, anche insegno agli studenti, ai detenuti arabi, e facciamo ogni volta un po' di Corano, un pezzettino in arabo, e all'inizio erano diffidenti, adesso piace molto, capiscono, e io dico: ma tu chi sono io? Io sono uno che insegno la religione, vi insegno la vostra religione, non c'è niente di meglio, secondo me, che questo è l'antico insegnamento buddista di Ashoka, che nel suo editto diceva: ciascuno rispetti le proprie religioni, e i Baha'i anche, che sono una cosa molto importante, hanno come obbligo di studiare le religioni degli altri. Questo mi sembra una cosa molto importante, molto nobile. È una forma altissima di amore del prossimo, quello di insegnargli ad amare la sua religione, a scoprirla. Così è successo per Gandhi. Gandhi non sapeva niente dell'induismo. Non ha imparato la Tolstoj, ha imparato a Londra da due persone che lui incontrò nell'unico ristorante vegetariano che lui trovò. E questi gli insegnarono a leggere la Bhagavad Gita, lui scoprì la sua religione a Londra, perché, come capita, insomma, nel contesto prossimo, più familiare, si era perso memoria di queste cose importantissime, c'era solo della devozione popolare, ecco, lui capisce, e poi appunto Tolstoj che gli insegna a cogliere poi il nucleo profondo dei suoi testi, la non violenza, cioè la non resistenza, perché Tolstoj non dice non violenza, dice non resistenza, nie protivlenie, invece la ahimsa, avihimsa, induista e buddista, è nei testi induisti e buddisti, e Gandhi la riscopre nelle proprie fonti, ma grazie all'aiuto di uno da fuori. Questo trovo che è bellissimo. Negli ultimi 10 anni ti dedicasti a preparare libri di lettura che raccoglievano la tradizione dei popoli. Lui pensò che aveva una vocazione pedagogica molto forte e cominciò a fare questo lavoro, lo aiutavano anche i familiari, leggevano libri, naturalmente il Nuovo Testamento, la Bibbia, ma poi anche cose dell'ebraismo, induismo, buddismo, stoicismo, molto Epitteto, molto Marco Aurelio, molto Seneca, poi scrittori contemporanei, Ruskin, Amiel, moltissimo Pascal, un po' Rousseau, tutte queste cose con sua introduzione diventano dei libri di lettura, ce ne sono 4. Io ho tradotto il più piccolo, che si chiama Pensieri di uomini saggi, con 2 o 3 pensieri per ogni giorno, ma la cosa è cresciuta, ne ha fatti altri 3. L'ultimo lo leggeva anche lui, ce lo faceva leggere, e quando lui finì la sua vita fuori casa, come sapete, perché finalmente attuò quello che era faceva parte insomma di quella scelta di cui dicevamo, cioè di rinuncia e di abbandono, insieme alla non violenza, insomma anche quello di abbandonare, di andare con i pellegrini, era il suo sogno, e infatti lui parte di casa finalmente, e però appunto si ammala, prende il treno, non sapeva dove andasse, è passato a trovare una figlia, credo, a Optina Posto in un monastero, ma non volle fermarsi, prese il treno, andò avanti, c'erano i finestrini aperti, la gente fumava, si è preso una polmonite, e allora fu ricoverato nella stazione nell'appartamento dell'infostazione Astapova, e lì morì dopo 3-4 giorni, il mondo si raccolse attorno a lui, fu un grande evento, forse il primo grande evento mediatico, c'è un bel libro di Posner su questo, Adelphi, telegrammi, stampa, fotografi, tutti lì intorno, lui diceva ma perché vi occupate tanto di me con tanta gente che soffre, che è malata, e si faceva leggere il libro di lettura, e questo non l'ha fatto nessuno, credo di aver avuto io questa idea di leggere questi, e l'ultimo l'esse sicuramente il 5 e il 6 novembre, il 7 morì, e il 7 dice: noi, un tema che lui sviluppa tante volte, noi poniamo inutilmente la domanda che cosa avviene dopo la morte, perché parlando del futuro parliamo del tempo, ma morendo usciamo dal tempo, questo è un suo tema, ed è questa la ragione per cui noi pensiamo che qui possa sentire, aver sentito questa lettera. Ecco, io ho finito.
proposito della sua pratica della non violenza e l'aiuto, per esempio, se ci vuoi ricordare qualcosa che dava agli obiettori del servizio militare, che è importante, insomma, che si poneva poi contro lo Stato, vero? Ecco, adesso la domanda, allora raccogliamo qualche domanda e poi magari due, tre, poi Antonio, te.
Sono Antonio Guagliumi. Lei, professore, durante la sua relazione ha citato una frase attribuita a Gesù, probabilmente sua, visto il contesto e il contenuto, in cui si dice: dopo Giovanni il Battista il regno di Dio subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Ecco, io faccio parte del gruppo biblico della Comunità di San Paolo, abbiamo discusso moltissimo su questa frase senza venirne a capo. Sarei molto contento se lei ci desse una sua idea in proposito. Grazie.
No, io volevo semplicemente chiederle una informazione. Ho ascoltato con estremo interesse questo suo testo, in particolare la parte che si riferisce alla vita, all'idea della vita. E avrei voluto, lei cita particolarmente un testo della vita del 1886. La mia domanda è semplicissima: esistono traduzioni di questo testo? Come si potrebbero trovare? Dove? Ecco, questo è tutto questo, nient'altro che questo, perché la cosa mi interessa estremamente e vorrei leggerlo.
Mi scusi, vorrei chiedere il rapporto di Tolstoi con la moglie, in generale con la famiglia, perché da qualche parte ho letto che con la moglie non aveva un buon rapporto, e anzi questo fatto che lui è morto fuori di casa era probabilmente anche una fuga da una realtà familiare pesante. E quindi mi rilascio al problema della relazione di Tolstoi con la famiglia, per chiederle la relazione di Tolstoi in fondo con la sofferenza nell'avere relazioni con persone molto vicine.
Poi c'è Pina che...
Sono già quattro.
Sentiamo Pina.
Una cosa semplicissima. No, mi sembra che il pensiero di Tolstoi sia utopico per certi aspetti. Cioè, qual è questo rapporto con l'utopia? Perché in fondo un pensiero bellissimo, però in certi casi purtroppo, diciamo, l'uso della violenza, che non ci dovrebbe essere, può essere anche liberatorio, non so, la resistenza, la storia ce l'ha mostrato, anche se la guerra è condannabile, certamente. E anche l'esperienza di Yasnaya, non so come si pronunci, e la scuola che fece Tolstoi, ecco, volevo sapere qualche cosa in più, perché poi fu fallimentare, mi pare, questa esperienza, ecco, questa.
Prima a lui appoggiò l'obiezione di coscienza, scoprì che esistevano dei gruppi cristiani, le chiese pacifiste, mennoniti, quacheri, che da 4-5 secoli facevano questo, e lui si rammarica di essere stato tenuto all'oscuro di questo, ma poi ravvisa poco a poco una tradizione importante che parte da certi martiri cristiani. E sostiene l'obiezione, aiuta i settari, i duchobori, che rifiutavano il servizio militare, li aiuta ad emigrare in Canada, rinuncia ai diritti d'autore, pubblica all'estero le sue cose, che sono appunto contro la guerra. E quando incontra Gandhi, lo incontra rallegrandosi il fatto che in Sudafrica ci sono appunto episodi di obiezione di coscienza, e al tempo stesso comunica a Gandhi che ci sono già in Russia anche episodi di obiezione di coscienza importanti. Quindi non è affatto lui l'inventore dell'obiezione di coscienza, era stato prima Thoreau negli Stati Uniti, civil disobedience, no? Thoreau rifiuta di pagare le tasse della guerra, va a finire in carcere brevemente, ma è una testimonianza molto importante. Comunque insomma è una storia lunga, ma Tolstoi la ripropone con forza e anche sostenendo gli obiettori, ed è una storia importante. Nella prima guerra mondiale ci furono in Inghilterra 16.000 obiettori, cioè non sono cose piccole, però non, chi è che le racconta? Persone che soffrirono, persone che impazzirono, che si suicidarono, cioè degli eroi, ecco. Questa è la prima. La seconda è quella, il regno dei cieli subisce, non so neanche io, non ho avuto tempo di approfondire, credo che ci siano due significati. Uno, il regno di Dio subisce violenza, cioè viene aggredito, veniamo aggrediti, siamo perseguitati. Ecco, però non escluderei anche un significato che in fondo è bello, ed è anche nel regno dei cieli si passa attraverso la porta stretta, che in qualche modo suppone anche una violenza su di noi. Ecco, da ragazzo mi si diceva questo, e forse non, sì, farsi violenza non è bello, ma ecco, un certo grado di una risoluzione, ecco, che in qualche modo sia una visione diversa della vita, che in qualche modo quindi è un farsi forza, ecco, forse contiene anche questo, quel passo, ecco. Però credo che il significato originario sia un constatare, non un invitare, una constatazione di quello che sta accadendo, cioè l'annuncio del regno viene contrastato. Vabbè,
la terza poi, domanda era sulla vita.
Comunque approfondiremo, sì. Sulla vita si trova tradotto da Igor Sibaldi in questa stessa collana, quindi Oscar Mondadori, però non credo che si trovi più, ma si trova in biblioteca, sì. Cioè bisogna cercare, si può provare anche su internet, non lo so, cioè non si trova, in qualche biblioteca si trova, si fa il prestito interbibliotecario. È un testo di quelli appunto molto espliciti, perciò anche un pochettino, anche forse sgradevole, però per me è un testo importante. Sibaldi è una persona molto competente, Igor Sibaldi, ha preso uno strano avvio, forse proprio a partire dal testo della vita, quello spunto di sciamanesimo di cui parla Citati, cioè c'è un che di veggente, c'è un che di... che può essere preso in Tolstoi per prendere una direzione che può per contrarre quel Tolstoi, cioè una specie di superominismo di una è diventato Sibaldi un esoterico, scrive libri strani sugli angeli, sul 2012 cosa accadrà, sul eccetera, può fare questo effetto anche. Effetti strani, per inciso ho citato Nietzsche lesse in che consiste la mia fede, in versione francese Ma religion, era a Nizza nel 1886 circa, e ci sono l'anticristo, mi sembra, dico bene, e una serie di suoi appunti sono tutti su Tolstoi, e da un lato Tolstoi lo detesta perché rappresenta tutto ciò che, ma al tempo stesso dà ragione a Tolstoi dicendo il cristianesimo che noi vediamo non è il vero cristianesimo, i tribunali, le leggi eccetera, è un'altra cosa, io non l'accetto, però chiuso. Poi
l'altra domanda era sui rapporti matrimoniali.
Sì, cioè questo è un problema grosso, di rapporti difficili in casa. Lui, ci fu un periodo idilliaco molto bello, i primi 10-15 anni furono molto belli, poi divenne sempre più difficile dopo la sua conversione. Lui voleva lasciare tutto, voleva, non solo rinunciò ai diritti d'autore, ma voleva dare tutto ai contadini, voleva spogliarsi. La moglie era preoccupata, doveva mettere a tavola ogni giorno 30 persone, i figli, ma anche tutta la servitù, eccetera, quindi c'era un problema di risorse. era gelosa degli amici, questi contadini, questi settari che venivano a trovarli, un certo Chertkov che era il suo collaboratore. Insomma, ci fu una crescente incomprensione di cui sono testimonianze i diari di lei e i diari dei figli e una quantità enorme di gossip che viene continuamente alimentato e che però bisogna che noi non alimentiamo, cioè anche Manzoni ha delle difficoltà familiari enormi. Era probabilmente una persona arida che faceva fatica, poverino, ecco, però insomma noi cerchiamo di leggere I Promessi Sposi, le sue cose bellissime, non stiamo lì a dire però Tolstoj sì fu in difficoltà, forse anche Albert Schweitzer, forse tanti altri. Guardiamo con passione queste cose pensando a noi stessi, insomma, le difficoltà che ci sono in queste situazioni, insomma, cos'è? C'è un modo molto antipatico di mettersi al di sopra ed è un modo per non ascoltare, c'è un modo per dire sì, però anche lui andava con le contadine, ma è successo nel 58 che, come anche Manzoni fra l'altro, aveva un figlio illegittimo e se lo rimproverò per tutta la vita. Ecco, allora non devi dire no, sì, anche lui andava con le contadine, è accaduto questo fatto quando era un ragazzo, quando era un nobile aristocratico che fumava, beveva e andava a spasso per l'Europa, ecco. Ma sono passate molto tempo, perché dici così? Perché?
C'è resurrezione poi che
è tutta una storia sua anche, voglio dire, ma... Però questo è un modo per non ascoltare, questo è un modo per non prendere, per scuotere, perché per evitare di confrontarsi con cose grandi e importanti. Perciò bisogna che noi, che siamo persone sensibili, evitiamo di coltivare questo modo, che è un modo per sottrarsi a delle parole impegnative. Ecco.
L'ultima, erano due domande praticamente, un po' sul pensiero utopico e dall'altra parte l'aspetto pedagogico.
Sì, allora non è un pensiero, utopia non usa questo termine, ha un che fare Tolstoj, che è quello che si accompagna di più, si avvicina di più a questo, cosa dobbiamo fare, che sta tra Chernyshevsky, che aveva scritto un che fare e lo farà anche Lenin. La sua visione è una visione in cui, che forse ha anche una certa attualità, cioè ritornare a guadagnarsi il pane con le proprie mani. Lui aveva una visione in cui l'agricoltura era al centro, pensava che ciascuno dovesse fare un po' tutto, cioè dovesse fare lavoro manuale, dovesse studiare, dovesse cantare, eccetera, contro la divisione del lavoro. C'era una concezione anarchica, religiosa, cristiana, non violenta. Però quando si dice utopia è quando uno dà forma a un mondo diverso. Lui invece così suggeriva queste cose che non ebbero attuazione. Ci fu qualche comune tolstoiana che continuò, anche perché Lenin tutto sommato guardò con una certa benevolenza a Tolstoj e ordinò che si pubblicasse tutto, cioè sono usciti 90 volumi dell'Opera Omnia di Tolstoj tra il 28 e il 58, l'edizione del Giubileo, pubblicato tutto, quindi noi disponiamo di un'ottima edizione fatta in epoca comunista. Sì, ecco. Anche sul fatto della violenza, cioè lui dice alla fine della postfazione alla sonata a Kreutzer, dice una cosa che per me è fondamentale: ciò che io dico è come una bussola, è una direzione, non è una legge. Anche la non violenza non è una legge. Pensate appunto alle parole di Paolo, anche non è una legge, ma è un'indicazione, è un modo con cui si concreta la legge dell'amore, il modo primario, fondamentale, ecco, che è un'indicazione. Quindi non diciamo, però se capita che uno ti dice, se capita l'assassino all'angolo della strada che sta per uccidere, sì, però non c'è questo, in questo momento non c'è Hitler in questo momento. Allora non costruiamo l'eccezione su questo principio fondamentale.